Al di qua del bene e del male. È questo il libro che stiamo per raccontare ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori del libro di Sergio Messina, Per imparare a risorgere qui e ora, edizioni Efatà. Sergio Messina, buonasera.
Buonasera.
Buonasera e grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole per raccontare il suo libro. Da dove ci sta ascoltando Sergio Messina?
Sto ascoltando dal santuario di Forno Alpigraie, perché sono responsabile di questo santuario che è a 1320 metri sul livello del mare.
E quindi lei è responsabile di questo santuario e quindi...
Questo luogo, sì.
Di questo luogo importante,
Mariano.
Perché come stava dicendo?
Mariano, dedicato alla Madonna di Loreto.
Certo. E adesso insieme con Sergio Messina, dopo che ha svolto il suo ruolo, lei ha officiato messa, vero, fino a poco fa?
Ha detto messa nel paese di Forno, che è 110 metri sotto, appena
ecco.
Finito, sì.
Ecco. Qual era il Vangelo di oggi, che sarebbe poi il Vangelo
oggi
di domani?
Oggi l'ascensione è un tema molto importante, che da non banalizzare, sa? Perché normalmente si dice è andato in cielo, poi ci aspetterà, no. Secondo me l'ascensione vuol dire cose un po' diverse, ma non è questo l'argomento del nostro discorso.
Vabbè, però non è l'argomento del libro, però l'ascensione ha qualcosa a che fare con la resurrezione in ogni modo.
Credo davvero che abbia a che fare, cioè la comunità cristiana primitiva perseguitata si domanda: ma Gesù dove è andato? E la risposta che dà Luca in due occasioni differenti è: uomini, perché state a guardare il cielo? Tornerà, adesso tocca a voi agire, tocca a voi fare i risorti.
E adesso tocca a noi fare i risorti e in che modo possiamo risorgere? Lo chiediamo a Sergio Messina, sacerdote dal 1973, per più di 30 anni è stato assistente religioso ospedaliero nella diocesi di Torino. Ecco, nel ruolo che lei ha ricoperto, la parola sofferenza e la parola accoglienza sono due parole importanti e sono parole che servono anche, Sergio Messina, per entrare nella prospettiva della resurrezione.
Credo di sì, assolutamente. Certo, il fatto di aver visto 1500 bambini morire a Regina Margherita, credo almeno 500 giovani di AIDS, tra AIDS e altre malattie infettive all'Amedeo, di aver lavorato anche con i malati di mente a Villa Cristina finché non l'hanno chiusa, certo ha dato un tono, un taglio alla mia esistenza, per cui capisco che risorgeremo di là, ma prima bisogna risorgere di qua. Ecco, al di qua del bene e del male, sono un innamorato della vita e di questo momento che sto vivendo, proprio perché non aspetto niente dopo, sono credente, so che mi aspetta tante cose, ma non sono preoccupato, sono preoccupato di portare risurrezione qui, perché risurrezione vuol dire alla fin fine essere capace di far generare vita, di far recuperare vita, perché altrimenti sembra che tutto vada così, perché deve andare così, no? Va così come noi ci impegniamo a fare in modo che questo vada nel migliore dei modi. Sì, sono un innamorato della vita.
Il suo entusiasmo si sente dal colore della voce e l'entusiasmo porta in sé già le parole che lei ha detto, perché entusiasmo, se non ricordo male, lo cita anche nel suo libro, enteos, sì. Che significa in Dio, quindi la parola entusiasmo è una parola anche di resurrezione, una parola che ci avvicina in ogni caso a Dio.
Certo, io credo infinitamente in Dio, è la motivazione della mia vita, sentirsi in Dio, ecco, entusiasmo, sentirsi in Dio. Non importa se poi alla fine uno non crede, sarà una questione sua personale, ma tanto non può che meravigliarsi dell'esperienza vitale che stiamo facendo, delle opportunità che abbiamo di fare del bene e anche di fare del male, certo, perché siamo fragili, limitati, condizionati. Io lo so tutto questo, però è anche vero che se pensiamo che cosa vogliamo per i nostri figli o per nostra mamma anziana o per nostro papà invalido, tanto per fare degli esempi, non è difficile sapere cosa fare. Per me, al di qua del bene e del male, vuol dire metti al centro qualcuno che ami, scommettiamo che sai sempre che cos'è giusto, allora poi allarga a più persone possibile quello che tu sceglieresti sicuramente per il tuo nipotino, per tua nipotina, per tuo figlio, per qualcun altro di quelle persone che ti stanno a cuore, allargalo a tutti, anche i nemici, dice Gesù. Questo è risorgere, secondo me, allargare gli orizzonti e possibilmente metterci dentro tutti, col perdono, con l'accoglienza, con il rispetto della propria dignità, anche con l'idea che l'altro la pensi diversamente, ma alla fin fine siamo fatti tutti della stessa pasta, siamo tutti polvere di stelle.
Siamo tutti polvere di stelle e questo è importante. Sergio Messina, però... Però leggendo il suo libro, che si sviluppa per circa 250 pagine, io mi chiedevo spesse volte, perché questo libro è un libro che impegna, è un libro che parla a chi sta leggendo queste pagine, e mi chiedevo se questo libro ci porta in una pratica di vita quotidiana, in questo tempo dell'odio, in questo tempo del rancore, in questo tempo cosiddetto tempo buio, e quando mai i tempi sono stati chiari. Ecco, in che modo, dal suo punto di vista, Sergio Messina, questo libro, queste parole, questa idea del risorgere può darci una prospettiva al nostro difficile vivere quotidiano?
Ma potrei citare la Lex Aurea: fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facciano a te, perché poi un giorno Gesù dice, Matteo 7,12, questa frase assolutamente inconcepibile, se lo dicessi io come l'ha detta lui mi farebbero fuori, perché lui dice tutta la legge e tutti i profeti, tutta la Torah e tutti i Neviim, quindi i libri sacri della Bibbia, no? Si racchiudono in questa frase: tratta l'altro come vorresti essere trattato tu. Capisci? Cioè, è come se Gesù dicesse: non importano i dogmi, non importa che cosa credi, non importa i riti, non importa le cerimonie, non importa le credenze, importa che tu tratti gli altri. Questa è la religione, questa è tutta la legge e i profeti, che vuol dire questa è tutta la religione. Quindi io sono partito da quello, mi sono fatto prete per questo motivo, non per tutto il resto delle cose che abbiamo inventato noi, ma che alla fine non ci fanno migliore. Una prima comunione, io non ho mai visto nessun bambino diventare migliore, mai, assolutamente. Scherzo, dico sempre che do 1.000 euro appena un bambino che fa la prima comunione diventa migliore, ma nessuno me l'ha chiesto questi soldi. Per cui in questo tempo di buio, buio perché? Perché il benessere poi alla fine non ci fa ben essere, perché la Bibbia dice l'uomo nell'abbondanza non capisce, siamo in un periodo di abbondanza e quindi facciamo fatica a capire che siamo fatti di corpo, di mente e di spirito e che facilmente facciamo tanto per il corpo, qualche cosa per la mente e davvero poco per lo spirito. Ecco, anche questa è un'altra forma di risoluzione, secondo
voglia,
me.
Ha voglia. Sergio Messina, io credo che questo libro, che ad ogni capitolo ci pone delle domande, ci interpella, ad ogni capitolo, lei diceva poco fa che ha mai visto un bambino diventare migliore facendo la prima comunione, credo che sia veramente un atto di estrema onestà. E le chiedo anche questo: lei in qualità di sacerdote, quindi è dentro la Chiesa e quindi direi dal pulpito, quando racconta le sue parole durante l'omilia, io mi chiedo sovente, e non è che stiamo uscendo da questo libro, mi chiedo sovente, ma l'omilia che io sto ascoltando, guardando il pubblico intorno, le persone che sono riunite in chiesa, quanto di quelle parole riescono ad attraversarci, a toccarci? Ora, dicendo questo, io non le dico che deve essere tutto uno spettacolo, ma la parola deve essere, per dirla con lo psicanalista Jacques Lacan, una parola parlante. Ecco, io mi chiedo spesse volte in che modo la parola da parlante diventa muta, cioè a dire, nelle lettere di San Paolo, nel Vangelo, nell'Antico Testamento, queste sono parole parlanti, e poi spesse volte tutto quel patrimonio di umanità, di religione, patrimonio letterario, viene quasi vilipeso a volte dalle prediche. Lei che cosa ne pensa?
Lei non mi conosce, io sono un poveraccio, seriamente, su YouTube c'è sempre la mia predica la domenica, e che chiaramente ha un taglio un po' diverso dagli altri, per fare molto in fretta, e quante volte io dico anche in predica, ma voi avete detto rendiamo grazie a Dio, ma avete capito il significato della seconda lettura, per esempio di San Paolo, avete capito il senso della prima lettura? lettura, a volte si parla dell'Antico Testamento, il racconto non è tanto storico quanto esperienziale, quanto normativo, ci vuole insegnare delle cose, non tanto è successo così, per cui c'è tutta questa ignoranza sul campo della Bibbia, oppure capita, lo stiamo vedendo dovunque, che qualcuno crede di sapere tutto, magari perché ha un crocifisso addosso. No, chi perderà la sua vita la troverà, dice Gesù di Nazareth, e chi invece vorrà soltanto pensare al benessere della propria vita la perderà. Io non vorrei che nessuno si senta obbligato a diventare cristiano, però che se diventa cristiano ha punti di riferimenti chiari, la parola, una parola giusta parlata, ma soprattutto con la vita. Io lo dico sempre, scusi se dico questa parola brutta io, e se qualcuno di voi vede che sono incoerente, me lo dica, perché se non la mia parola, se non è legata alla vita, non ha senso. Ecco al di qua di nuovo del bene e del male, sono io che con i miei piccoli strumenti mi metto a vostra disposizione per fare in modo che questa parola sia forte, sia bella, sia viva.
Ma Sergio Messina, vissuta. Mi scusi se la interrompo, lei dice: ma se io sono incoerente abbia qualcuno la compiacenza di dirmelo. Sì. Però c'è un libro che è una somma di libri, che è una somma di incoerenze, perché dall'incoerenza poi si cambia, si coglie uno sguardo. La Bibbia è tutta una storia di incoerenze, i profeti erano talmente incoerenti, poi hanno però saputo trovare uno sguardo che li ha ricondotti a essere a una parresia, se vogliamo utilizzare questo termine antico.
Sì, parlare chiaro, certo, ma io mi riferivo in particolare a Gesù, ci ha detto: avevo fame e mi hai dato da mangiare, non credo che ci sia tanto da filosofeggiare sotto, ok? Poi ognuno farà quello che può, sia ben chiaro, quello che riesce a fare, però non ci ha detto di fare delle cose per cui per esempio i cristiani pensano invece che queste cose siano importanti, non ci ha detto di partecipare a riti, a cerimonie che lasciano il tempo che trovano, ma di guardare il fratello negli occhi, di considerarlo fratello. In questo senso sono incoerente, se la mia visione religiosa è che Dio vuole abitare in mezzo agli uomini e ha mandato te per rappresentarlo, cioè me, ha mandato me a rappresentare Dio, allora io cerco di stare a quello che ha detto Gesù, perché lo chiamo Dio in terra, lo chiamo colui che ci ha parlato di Dio e ha rappresentato Dio, mi metto sulla sua strada e ho visto che tutti quelli che la pensano così risorgono. Chi invece si lega all'esteriore, ecco che fa poi fatica e non sa più da che parte andare, mentre se ti leghi alla figura di Gesù molto concreta, risorge in continuazione.
Vedo qui una sottolineatura tra le tante che ho fatto nel corso della lettura di questo suo libro, Edizioni Effatà, il libro intitolato Al di qua del bene e del male. Queste parole sono parole molto forti, che dicono questo: e se la Chiesa non è per l'uomo, non è degna di fede, non è Chiesa. E se le politiche non sono per l'uomo, vadano alla malora tutte le politiche. Maledetto l'uomo che non è per l'uomo, maledetta ogni fede, ogni idea che non è per l'uomo. E qui tocchiamo il principio dell'etica, che è un principio straordinario. Queste parole erano di un altrettanto uomo straordinario, David Maria Turoldo.
Sì, ma bellissime, io le condivido al 100%, nel rispetto di tutti. Chi non ci arriva è sfortunato, non ci arriva, non è cattivo, ma chi è fortunato che ci arriva deve capire, ed ecco gli esempi anche di Zimbardo, di Milgram, questi esempi ormai storicissimi che mostrano come siamo più facilmente portati a non prendere la responsabilità morale piuttosto che a prenderci la responsabilità morale. Ho visitato 19 campi di concentramento nella mia vita e vado a cercare le persone che sono state capaci a dire di no, anche se posso capire chi ha detto di sì per paura di perdere la vita, per paura delle sofferenze, certo, ma c'è stato qualcuno che è stato capace a dire di no. Vado a cercarmi queste persone che sono risorte anche nei campi di concentramento.
E lei pone anche un esempio straordinario di Atilsum,
mamma mia,
che è veramente una delle espressioni più belle che abbiamo avuto, ed è a proposito di risurrezione, quando lei ha citato Et Illesum, mi sono proprio detto: Questa è resurrezione, questa è la parola che genera.
Certo, non trovo nessuno come Etti che esprima tutto questo. Beh, anche Simone Weil, per carità, ce ne sono tantissimi altri, poi ognuno fa il suo piccolo cammino, ma io mi incontrai nel 2000 con Etti, e tant'è vero che dovevamo fare un viaggio con il mio gruppo in Olanda andammo a Middelburg, dove lei è nata, ma quando ancora non era conosciuta, e non c'è ancora niente, almeno allora non c'era niente, e poi non soltanto tutti i libri, ma è proprio la certezza che possiamo essere anche in una baracca il cuore pensante. Sono quelle frasi che ormai tutti giustamente sanno, e farle diventare vita al di qua del bene e del male su questa terra. Quando saremo di là poi faremo come dice lui, ma intanto quando siamo di qua dobbiamo fare come ci dicono questi testimoni. Noi dobbiamo conservare te, non sei tu che devi difendere noi, siamo noi che dobbiamo difendere te. Questa frase è teologicamente stupenda, io non l'avevo mai sentita così chiaramente. Ecco la figura di Etti che davvero è la salvezza per chi si mette su questa strada.
Sergio Messina, non possiamo non toccare un argomento che in questo tempo di parole sbagliate, di parole che cambiano volutamente significato, di parole che vengono tirate per la giacchetta e così via. Ecco, la tradizione. Il capitolo breve ma intenso, la tradizione, ossia si è sempre fatto così, è un capitolo importante. Perché comprendiamo che la tradizione è una innovazione continua, è rendere contemporanea quella parola che arriva dal lontano passato. Solo così possiamo essere nella tradizione, in un tempo in cui oggi qualcuno, per esempio, fa della tradizione del rosario un mezzo di comunicazione e di propaganda.
Eh sì, devo dire che mi sembra molto strano, anche perché tradire e tradere, no? Hanno significati abbastanza, tradizione e tradire nascono dalla stessa radice. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per essere fedele alla tradizione io devo diventare un martire, perché in greco martirein vuol dire testimoniare, io devo testimoniare che quelle cose che mi passa la tradizione mi fanno vivere. Sono davvero il respiro dei miei polmoni, sono la luce dei miei occhi, sono ciò che mi riscalda il cuore, perché altrimenti se diventa una difesa del nuovo che avanza e che deve avanzare, o diventa uno scudo da buttare in faccia agli altri, a questo punto è un tradire la tradizione. E questo è il problema, per cui per me tradizione è quando uno è disposto ad essere martire, a testimoniare con la vita che quella cosa è sacra. Ma se sta in un palazzo apostolico può difendere quelle cose, no, perché tutto il più scomunicherà qualcun altro, ma non si martirizzerà lui. Per cui per me, adesso non vorrei fare un discorso che è un po' complicato, però dobbiamo diventare dei testimoni della tradizione e del nuovo che avanza. Sono le due gambe che sono fondamentali, secondo me, per far andare un po' meglio questo mondo.
C'è una parola importante, e nelle parole noi, che il nostro spazio lo abbiamo chiamato il posto delle parole, nelle parole amiamo inciampare, l'ostacolo positivo della parola. Ed è una parola che è molto scomoda, oggi come oggi, ma è una parola che ci impegna, ed è una parola nella quale noi dobbiamo rispecchiarci, perché se non ci rispecchiamo, penso, mi corregga se sbaglio, in questa parola, probabilmente la nostra vita cambia. Ed la parola è etica, ed è una parola che non su tutte le nostre carte d'identità compare, credo.
Eh sì, direi che le mie due parole fondamentali della vita sono Dio, ok, nel senso di oltre infinito, energia, più che definizioni dogmatiche tipicamente nostre, è l'assoluto, totalmente altro, chiamalo come vogliamo, il punto di riferimento da cui sono nato e a cui tornerò, è lui il progettista, via. È l'invisibile evidente, diceva qualcuno, mi piace questa definizione. E dall'altra parte l'etica, perché è l'etica che ci fa andare avanti su questa terra. Ho insegnato etica per tanti anni agli infermieri, lì è nato. quando alla fine non sai dove sbattere la testa, ricordati, fai agli altri ciò che vorresti che venisse fatto al tuo nipotino, e sai sempre quello che è giusto della vita. Questo è un po' lo schema poi che c'è all'interno di questo libro per spiegare quelli che io chiamo i criteri etici: uno soggettivo, la coscienza; uno sociale, la norma; uno valoriale, la lex aurea. È tutto l'impianto fondato su questo, dopo tanti anni che ho insegnato, ecco, che continuo insomma a portare avanti.
E che ruolo ha, Sergio Messina, la parola coscienza, che è il nostro specchio nel quale noi dobbiamo fare i conti, il bilancio, la contabilità nostra sta tutta lì dentro la coscienza, ed è lì la coscienza e l'etica giocano un ruolo ancora una volta fondamentale.
E certo, lo scrivo nel libro, secondo me la coscienza non è la voce di Dio, anche perché direbbe a ciascuno cose molto differenti. La coscienza è la voce tua del più profondo, di quello che sei, ma ti ascolti davvero? Quindi la coscienza come identità di se stesso, come io posso avere la maschera con tutti, ma non posso averla con me stesso. Certo che posso averla con me stesso, sono fragile, posso difendermi a priori, a prescindere, sì, però io non ho coscienza, sono incosciente. Quindi coscienza non come voce di Dio che mi fa sentire rimorso, ma come voce di me stesso che mi dice: ma chi sei? Ma rispondi a sta domanda, al Knotis Auton che c'era sul Tempio di Delfi, ma chi sei? E alla fine tu dici cosa sei. Ho fatto un viaggio con il mio gruppo a Roma, siamo tornati ieri sera, neanche a farlo apposta, e dicevo: vai a casa, scrivi, che cosa vuoi nella vita? E io ho detto: io voglio tre cose nella mia vita, sobrietà, sincerità e spiritualità. Decidete voi in coscienza, pensateci, cosa vuoi nella vita. Ecco, io voglio vivere sobriamente, vivere sinceramente e vivere spiritualmente. E tu scegli altre cose, però bisognerebbe essere capaci di scandagliare se stessi. Se invece ci facciamo entrare Dio, ci facciamo un Dio a nostra immagine e somiglianza, fai entrare te. È vero che anche noi ci facciamo l'immagine di noi particolare, ok? Però è anche vero che facciamo i conti con noi stessi finalmente, con qualcosa di reale.
Perché Sergio Messina la religione cattolica, lo prendo proprio dal terzo criterio etico, quello universale, perché la religione cattolica a suo avviso ha rimosso dalla sua predicazione la fondamentale e imperdibile frase di Gesù: tutto quello che vorreste che gli uomini facciano a voi, fate così anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Perché ha rimosso questa missione di vita?
Per un motivo molto semplice, che ha scelto la strada più facile, quella del potere, quella del consenso, mentre finché è vissuto nel periodo delle persecuzioni ha dovuto in fin dei conti trovare una strada che desse significato. Ma Dio perché sta zitto? Ma Dio perché non interviene? E alla fine c'era l'accettazione, una forma di stare coi piedi per terra, e dice: se Dio non interviene vuol dire che devono intervenire gli uomini. Invece, e poi soprattutto con Costantino in poi, è nato questo bisogno di apparire, di imitare l'impero, di farsi circondare di onore e di potenza, di privilegiare una classe di persone. Ancora Bernanò dice chiaramente: ma in chiesa, almeno in chiesa, ai primi posti ci dovrebbero essere i poveracci, dovunque nella società non sono al primo posto, allora almeno in chiesa c'è un posto dove loro sono messi per primi. Ecco un esempio: perché al primo posto ci sono i nobili quando c'è un funerale di Stato? Mettetevi all'ultimo, voi siete già sempre al primo posto, per cui la non accettazione, chi mi vuole seguire prende la sua croce e mi segua, avrà il centro su questa vita. Questa è la mia esperienza di vita, ho fatto qualche cosa di sacrificio e mi sono ritrovato al centro.
Quando avete fatto tutto, dite: siamo servi inutili.
Certamente, è un dono, è gratis quello che io ho ricevuto, aver capito queste cose, non è un merito, assolutamente, è grazie a noi, diciamo, è qualche cosa che ti è stata donata, e poi per un insieme di circostanze, l'educazione, le persone che hai incontrato, i libri che hai letto, le esperienze di 30 anni in ospedale, ti hanno fatto capire che sei davvero un servo inutile e che però cerchi la felicità, l'eudaimonia, avere un buon demone dentro di me. Lo chiamo lo spirito di Cristo, questa eudaimonia, il suo insegnamento, le cose che lui ha insegnato, e la voglia che, non so se stiamo concludendo, io spero di morire e che sulla mia tomba eventualmente scrivono: ho cercato di lasciare il mondo migliore di come l'ha trovato. Ecco, questo è il mio motivo fondamentale, espresso con poche parole, su quello che io vorrei. Ha cercato, poi magari non ce l'ha fatto, ma ha cercato di lasciare il mondo un po' migliore di come l'ha trovato. Siamo venuti su questa terra, secondo me, per questo motivo.
Al di qua del bene e del male, il libro che abbiamo attraversato insieme con l'autore Sergio Messina, per imparare a risorgere qui ed ora, edizioni Efatà. Prima di salutarci, Sergio Messina, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Non ho capito, scusi.
Qual è il libro che le fa compagnia? Che cosa sta leggendo?
Oh, in questo momento sto leggendo Ghita Sereni, questa giornalista. Proprio stamattina leggevo un pezzettino, fa una lunga intervista a Speer, il famoso nazista che ha avuto 20 anni soltanto a Norimberga, non è stato condannato a morte. E siccome mi interessa davvero il mondo della guerra, per vedere gli uomini come si comportano, sto leggendo questo libro che è scritto da Ghita Sereni, ormai è un po' vecchio, però c'è tutto il racconto che Speer ha fatto a lei, se veramente sapeva quello che succedeva, se non lo sapeva, e davvero mi pare siano 700 pagine, ne avete già quasi 400. Mi interessa l'umanità.
Il libro su Albert Speer, l'architetto poi processato a Norimberga per tutte le nefandezze che erano state commesse, architetto tra l'altro politico, tra l'altro scrittore, ed era una mente anche capace, sarebbe stato capace di grandi cose, invece lui l'architetto era denominato, se non ricordo male, l'architetto del diavolo, proprio perché riusciva nel portento negativo ad amministrare cose per il Terzo Reich, che la storia forse non ha ancora consegnato proprio in maniera definitiva. Grazie davvero Sergio Messina per il tempo che ci ha dedicato, al di qua del bene e del male, per imparare a risorgere qui e ora. Buonasera.
Grazie a te, buonasera.